Festival d'autore, quando gli scrittori raccontano e si raccontano.
Buongiorno e bentrovati da parte mia, Sandra Sain. Questa mattina vi propongo di incontrare uno dei più noti scrittori italiani contemporanei, Nicola La Gioia. Nato nel 1973 a Bari, Nicola La Gioia ha esordito a 28 anni con il curioso romanzo Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi senza risparmiare se stessi. La ferocia è il libro che lo consacra, grazie al premio Strega nel 2015, cui segue nel 2020, ultimo suo romanzo sempre pubblicato da Einaudi, La città dei vivi. Da anni è una delle voci della rassegna stampa culturale di Rai Radio 3. È stato membro del comitato di selezione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. È stato direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino. Ha fondato e dirige Lusi sulla Cultura, una rivista multimediale che si occupa di cultura, appunto, arte, attualità, della quale ci sentite anche spesso parlare qui a Rete 2. A dialogare con lui Roberto Falconi, docente di letteratura al Liceo Cantonale di Bellinzona, collabora con la Regione, Azione e il Corriere del Ticino. Il loro scambio prende le mosse proprio dal titolo dell'incontro che si è svolto a Bellinzona lo scorso 12 ottobre nell'ambito di Sconfinare Festival. Varcare soglie. Buon ascolto.
Varcare soglie è il titolo di questo appuntamento. Io ho riletto durante l'estate tutta l'opera di Nicola La Gioia e mi è venuto questo titolo, Varcare soglie. Allora proviamo un po' a seguire questa idea del varcare le soglie, perché uno scrittore in fondo varca sempre delle soglie nel momento in cui scrive un libro nuovo, cioè semplicemente nel passaggio da un libro a un altro infrange una soglia e entra in un mondo nuovo, ma poi ci sono delle dinamiche, delle dialettiche che sono tutte interne alla stessa opera, ci sono delle possibili aperture verso altre esperienze, in questo caso il giornalismo culturale in rete, radiofonico, scritto, la grande esperienza della direzione del Salone di Torino. Primo libro, Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi senza risparmiare se stessi. C'è una frase qui dentro, io la estrapolo, la decontestualizzo un po', ma giusto per cominciare, che il protagonista rivolge a Tolstoi, tra l'altro mi sembra, correggimi se sbaglio, mentre Tolstoi sta bevendo una Coca-Cola a Roma, no? Quindi già il tono del romanzo, e la frase è questa: ti ostini a progettare i tuoi romanzi come se fossero enormi cattedrali lanciate verso l'alto. La letteratura come progetto è finita, cerca di fartene una ragione. È una frase emblematica, no? Di una frattura letteraria, di un conflitto che peraltro sta già nel titolo. Ora la decontestualizzo completamente, la prendo un po' a pretesto. Visto che ogni scrittore prima di tutto è anche un lettore, in questo caso anche un critico, secondo te c'è stata una frattura nella nostra letteratura? Tu come la vedi?
Ci sono tante questioni sollevate, provo nella maniera più veloce possibile per fare in modo che poi quest'ora sia densa ad affrontarle tutte quante e poi arrivo al punto. Varcare soglie, che è il titolo appunto di questo incontro, lo trovo abbastanza congeniale per una questione molto semplice. Io non solo non sono uno scrittore seriale, amo anche la scrittura seriale, mi piace Simenon, mi piace Chandler, mi piacciono tutta una serie di scrittori, però io non solo non sono uno scrittore seriale, ma sono uno scrittore che scrive libri molto, molto diversi l'uno dall'altro. C'era una delle ultime interviste a Philip Roth dove l'intervistatrice diceva: sta scrivendo in questo momento? Sì. E come sta andando? E lui diceva: malissimo, è faticosissimo scrivere questo libro. E lei diceva, l'intervistatrice: ma come? Questo è il suo 28esimo romanzo, dovrebbe aver imparato come si fa a avere meno difficoltà. E lui risponde: sì, è vero che questo è il 28esimo romanzo, ma io questo romanzo che sto scrivendo non l'avevo mai scritto prima. Cioè ogni volta si tratta di una avventura completamente diversa per me. Cioè io non devo essere certo di essere capace di stare facendo ciò che sto facendo. Cioè ogni libro per me è un'esperienza conoscitiva. Io pubblico un libro ogni 5-6 anni, quindi questo vuol dire che sto molto chiuso in una stanza da solo, no? Mentre per il cinema non sarebbe così, per il teatro non sarebbe così, per la musica non sarebbe così. Se mi devo costringere a questa solitudine, io comunque sono una persona che invece ama anche i contesti di condivisione, forse per questo faccio anche altri lavori, però deve essere qualcosa che ne vale davvero la pena, e per valerne davvero la pena deve essere qualcosa che io scopro e conosco mentre la faccio. Cioè il libro, scrivere un libro, è un'esperienza conoscitiva. Se io sapessi già tutto prima di cominciare a scrivere, non avrei lo stimolo, la forza di scrivere. E quindi la scrittura letteraria è sempre un'attività che si fa sentendo sul collo l'alito del fallimento, di un possibile fallimento, o anzi, come diceva William Faulkner, che è uno dei miei scrittori più che favoriti, insomma, a cui guardo sempre, è un fallimento inevitabile. Diceva William Faulkner, se lo scrittore con un suo libro raggiungesse il grado di perfezione e di bellezza che si era proposto all'inizio, quando ha cominciato a scrivere quel libro, avrebbe una sola cosa da farsi, diciamo metaforicamente, tagliarsi le vene, perché tu non sei mai all'altezza di ciò che credevi quando hai cominciato ad affrontare appunto questa. Tant'è vero che poi gli scrittori che scrivono il libro perfetto, pensate, che ne so, Harper Lee, Il buio oltre la siepe, poi non scrivono più per i successivi 50 anni. E quindi no, fallire meglio, diceva Beckett, anche se il contesto era un po' diverso, ma insomma il concetto è questo. La frattura, quando c'è stata quel libro lì, scusate, Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi senza risparmiare se stessi, per me l'ha scritto un altro, cioè nel senso, anche qua, gli scrittori, almeno per come lo intendo io, sono sempre un po' dei prestanomi. Cioè io sono il prestanome dello scrittore Nicola Lagioia, perché questo è divulgare, scrivere è un'altra cosa che non c'entra con il divulgare, ma non soltanto, scrivendo libri molto diversi, io abbandono come se fosse un guscio vuoto, come se fosse una crisalide, lo scrittore che sono stato ogni volta, è come se ogni volta volessi rinascere. Quindi quel libro, Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi, che ho scritto quando avevo 26-27 anni, adesso di anni credo di averne 51, è proprio un'altra roba, cioè proprio guardo con grande benevolenza, un po' di benevolenza, un po' di compassione, però un po' di invidia al 27enne, 28enne che sono stato, che era, come dire, c'aveva delle forze e delle energie di tipo diverso rispetto a quelle che ho adesso. Ma quando si è prodotta la frattura di cui dicevi tu dal punto di vista letterario? A mio parere la vera frattura, ma non è a mio parere, è abbastanza semplice. Il romanzo, facciamo un po' di storia del romanzo, il romanzo moderno nasce nel 600, nasce nel 600 nel sud dell'Europa, nasce nel 600 con il Don Chisciotte fondamentalmente. Là c'era stata tre secoli prima un antipasto con Boccaccio, ma lì nel 600 al sud e nel 600 al nord, con tutto il teatro elisabettiano, vengono codificate tutta una serie di cose che poi ci saremmo portati avanti per i due, tre secoli successivi in maniera diversa. Diciamo, ciò che nasce in maniera debordante, folle, picaresca, anche acuminata al nord, no? Tra Shakespeare e Cervantes, che comunque che avevano appunto l'eredità, però anche della grande scuola letteraria francese e italiana, non necessariamente narrativa, anche poetica, raggiunge, diciamo, come prototipo, come modello, un modello molto importante nel XIX secolo, diventa lo strumento di racconto in cui la borghesia rappresenta se stessa. Non sempre, è difficile immaginare il romanzo russo come il romanzo borghese, perché era una società completamente diversa, ma la grande rottura si ha, per me, all'inizio del Novecento. Cioè all'inizio del Novecento finisce la modernità. Il grande storico Eric Hobsbawm la fa finire nel 1914 con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, no? Il secolo breve, perché si chiama secolo breve? Perché comincerebbe in ritardo nel 1914 e finirebbe in anticipo nel 1989 con il crollo del muro di Berlino, la fine del mondo diviso in due blocchi. Ma ciò che è successo all'inizio del XXI secolo è imparagonabile rispetto a ciò che è successo, quindi anche alla letteratura, da quel periodo lì fino agli anni 90. Questa è l'altra, diciamo, rottura che invece non abbiamo ancora assimilato. All'inizio del Novecento accade qualcosa prima ancora che nella letteratura. Accade nella scienza il fatto che arriva la teoria della relatività da una parte e la meccanica quantistica dall'altra. Questa cosa è molto importante, perché è molto importante. Guardate com'è la gestione del tempo cronologico nelle opere letterarie prima di Einstein e guardate com'è dopo. Dopo cambia completamente, cambierà nel cinema, cioè il cinema nasce già dopo moderno quasi. Quindi c'è questo dal punto di vista. Ci sono i rovesciamenti di Nietzsche dal punto di vista filosofico, c'è Freud, l'interpretazione dei sogni è del 1900, ci sono i grandi maestri del sospetto, Marx, eccetera, eccetera. Questa cosa qua provoca una frattura formale, che però, essendo formale, è anche, diciamo così, sostanziale, e questa frattura, a mio parere, questa cosa qui viene, secondo me, a mia sensibilità, ok? Quindi posso sbagliare, viene annunciata in maniera molto immatura dalle avanguardie, che peggio mi sento con le neoavanguardie, ma viene invece assimilata, sentita e restituita in maniera profonda, commovente, intelligente, geniale, cosmica, con il modernismo, che è una cosa diversa dalle avanguardie. Cioè, mentre le avanguardie sono i surrealisti, i futuristi, i dadaisti, che pure da ragazzo mi hanno tanto, infatti Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi deve molto alle avanguardie, ma per me è il modernismo la cosa più importante che è successa alle arti proprio. Il modernismo, pensate, in pittura arriva l'arte astratta, arriva il cubismo, in letteratura arriva Joyce, arriva Thomas Mann, arriva Virginia Woolf, arriva William Faulkner, e in Italia, romanzo che ha compiuto un secolo l'anno scorso, arriva Italo Svevo. La coscienza di Zeno noi la sottovalutiamo sempre, la sottovalutiamo rispetto a Proust. Proust è meraviglioso, no? Fa sempre parte di quella roba lì. Si arriva fino al tardo modernismo, che ne so, Malcolm Lowry sotto il vulcano, ma noi ci dimentichiamo sempre di questo romanzo incredibile che sta avanti di decenni, perché tutti vi ricordate l'inizio, chi l'ha letto, della coscienza di Zeno, l'ultima sigaretta, questo non riesce a fumare, lo psicanalista che c'ha tutto che, diciamo, l'espediente del manoscritto ritrovato, in questo caso sono gli appunti ritrovati, eccetera. Ma nessuno si ricorda, o pochi si ricorda, chi si ricorda la fine della coscienza di Zeno? Le ultime pagine? Nessuno. La signora fa così, signora, lei se lo ricorda? Non glielo chiederò, mi basta l'atto di fede, se lo ricordi. L'unica, allora finisce così. Nelle ultime due pagine, improvvisamente, dopo aver raccontato tutti i fatti di Zeno, il matrimonio, il divorzio, le amanti, le cose, le sigarette, papà, la mamma, tutte le questioni novecentesche, no, che arrivano al pettine con la psicanalisi, improvvisamente questo, da essere un romanzo psicologico, diventa un romanzo, a proposito del rapporto fra noi e il mondo, di specie, che è un'altra cosa. Cioè lui dice a un certo punto, quali sono le caratteristiche di questa specie qua, cioè dell'Homo sapiens? Sono due. Una è l'uso del linguaggio, la seconda, su cui lui si sofferma, dice, è il fatto che l'uomo costruisce protesi. L'uomo è l'animale che costruisce protesi. Questo microfono è una protesi della mia voce. Quelle automobili sono delle protesi delle nostre gambe. Mentre, dice Italo Svevo, la rondine, capito che alla fine non poteva costruire protesi, la cosa che ha fatto nelle centinaia di migliaia di anni è ingrossare i muscoli delle ali per poter volare. Noi non abbiamo ingrossato i muscoli delle braccia, abbiamo creato protesi. Quindi l'uomo inventa la ruota, inventa l'automobile, inventa l'aeroplano, inventa il computer, inventa la bomba. Su questo Italo Svevo si sofferma. Allora, qua già c'è un'anticipazione di 2001 Odissea nello spazio. Vi ricordate l'inizio di 2001 Odissea nello spazio, dove sono gli scimmioni compagni dei monoliti? Lì c'è, come dire, il guizzo di intelligenza dello scimmione che vede che c'è per terra un osso di un animale morto e capisce, e qua c'è tutta la rivoluzione, che quell'osso lì può essere utilizzato al di fuori della sua originaria destinazione d'uso, che era quella di reggere l'arto dell'animale. Quell'osso può essere utilizzato come un martello. Con un martello tu puoi piantare un chiodo o lo puoi spaccare in testa al tuo nemico. Lui lancia l'osso verso l'alto e con un flash forward di alcune centinaia di migliaia di anni quello diventa un'astronave, cioè la prima protesi diventa l'ultima protesi conosciuta. Ma Italo Svevo continua dicendo: il problema è che questo avanzamento tecnologico, la protesi, l'uso delle protesi e l'uso della tecnologia, non va di pari passo con la nostra guarigione interiore, spirituale, emotiva. Noi siamo malati, no? La malattia di cui parla Italo Svevo è una malattia spirituale, come poi avrebbe detto Thomas Bernhard e tanti altri scrittori. Quindi accadrà, dice Italo Svevo, nel 1923, molto prima del progetto Manhattan, arriverà un occhialuto uomo simile a tutti quanti gli altri, ma degli altri un po' più ammalato, prenderà appunto un esplosivo di incomparabile potenza, lo piazzerà lì dove potrà fare più danno e la Terra esploderà, si ridurrà di nuovo ad una nebulosa come prima che si formasse. Quindi qua anticipa anche il dottor Strandamore di Stanley Kubrick. Quindi il modernismo è quella frattura lì. L'altra frattura enorme che noi abbiamo avuto, ma che non è ancora chiara come poi avrà una conseguenza nel mondo delle arti e nel mondo della narrativa in particolare, c'è stata alla fine degli anni 90. Alla fine degli anni 90 a noi ci si è aperta, come se fosse lì, una finestrella. E all'umanità, diciamo, è stato chiesto, guardate, ma voi, tenendo conto che abbiamo aperto questa finestrella che prima non c'era, sareste per caso disposti a trasferire una buona parte della vostra esperienza in un luogo immateriale? E tutti quanti noi abbiamo detto, sì, lo voglio, cioè all'arrivo di internet. Noi, cioè, si è aperta una finestra, non ci abbiamo manco dovuto pensare, no, potevamo pure non varcarla quella soglia. L'abbiamo varcata in massa, non si capisce se lì al fondo di quella finestra, dato non si capisce se c'è una sorta di luce alla fine del tunnel oscuro in cui noi ci muoviamo, o se quella luce, come dice un amico mio, in realtà sono i fari di un treno che sta venendo in faccia. Questa cosa non è chiara, ma noi quella roba lì l'abbiamo fatta. La rivoluzione digitale è una rivoluzione molto più profonda dell'arrivo della stampa. Si tratta di qualche cosa di incomparabilmente più grosso. Questa cosa, noi siamo le uniche generazioni, perché poi quelli che nascono adesso nascono già nell'era digitale, noi siamo gli unici che sono nati prima e che sono ancora vivi ad essere, capito? È come essere a cavallo dall'invenzione della ruota, con la differenza che la ruota non si diffondeva con la velocità con cui si è diffusa internet e la rivoluzione digitale. Come questo avrà ricaduta sulle arti? E io non lo so, ci sono alcuni scrittori, l'altro giorno è stato assegnato il Nobel per la letteratura, io per esempio tifavo per uno scrittore rumeno che si chiama Mircea Cărtărescu, che mi sembra che abbia abbastanza capito che cosa sta succedendo, infatti formalmente i suoi libri secondo me risentono molto di questa cosa qua, come lo facevano i libri di Roberto Bolaño, come lo fanno i libri che sembrano apparentemente molto tradizionali di Marilyn Robinson o della morta da poco Alice Munro, i cui racconti sembrano racconti classici, ma se quelli andate a smontare sono dei piccoli archetipi che sarebbero stati possibili soltanto a cavallo fra questi due secoli. Quindi di una rottura, secondo me più importante, il riassunto è quella lì. Noi siamo ancora figli del modernismo, poi ci sono quelli che continuano a scrivere come se fossimo ancora nell'Ottocento, ma fatti loro. Noi siamo ancora figli di quella roba là che non ha esaurito la propria energia, ma nel frattempo c'è stata un'altra rivoluzione che adesso quelli che arriveranno dopo capiranno come sviluppare.
Dicevi prima, tre sistemi sono il libro di un'altra persona, no? Cioè guardo con un po' di nostalgia. Facciamo un passo avanti, non so allora che rapporto hai mantenuto vent'anni dopo, esattamente vent'anni dopo, con Occidente per principianti. A proposito delle categorie di modernismo, modernità, insomma quello è un romanzo, secondo me il tuo migliore, lo dico subito. Ma qui parlo un po' da critico, poi in realtà quello che mi ha toccato di più come persona è un altro, ma ci arriviamo dopo. Ma Occidente per principianti, in fondo con i suoi rispecchiamenti interni, con la sua autoironia, la meta riflessione, è un romanzo, adesso mi sentisse Raffaele Donnarumma probabilmente direbbe no, forse va spiegato un po' meglio, ma insomma postmoderno, no? Possiamo dire per tanti motivi. Questo road movie, no? In su e giù per l'Italia, di questo trio di personaggi alla ricerca della prima amante di Rodolfo Valentino. E io ho notato due cose lì dentro che volevo chiederti, insomma accorpo due questioni, no? Poi ti lascio parlare un po' di Occidente per principianti. Ci sono un paio di citazioni, una la leggo, una è molto lunga, quindi l'assalto, è il discorso che Patrick Scholl fa sui tarocchi, no? Lì dentro riflette su questi due pianeti, uno è la realtà, l'altro è il discorso sulla realtà, no? E poi però c'è questa citazione, sono tre righe. Questa ci tenevo a leggerla. Le notizie, bisognava domandarsi, seguivano un circuito chiuso o avevano a che fare in qualche modo con il mondo? Dovevamo considerarle come il prodotto dei fatti che accadevano oppure si trattava di entità autonome, indipendenti, magari anche striscianti, in qualche modo vive? Erano simili ai batteri, ai virus, agli eucarioti oppure qualcosa di ancora più remoto? Quindi una prima cosa su cui ti inviterei a riflettere è questo rapporto tra realtà e possibilità di dirla. E poi anche c'è la questione che non è proprio, anche perché a proposito di realtà e discorso sulla realtà, in fondo è un libro in cui i personaggi sono, a parte senza nome vero, ma sono narrati due volte, una volta dal libro, una volta dal film che un personaggio sta girando su quel film. E poi c'è la questione della datazione, che non è proprio innocente. Estate 2001, tra il G8 di Genova e il crollo delle torri, su cui il romanzo si chiude. Quindi c'è questo doppio rapporto che è interessante, realtà e discorso sulla realtà, e poi il rapporto in fondo tra le piccole vicende e la grande storia, no? C'è una scena, mi pare emblematica, in cui questo trio viaggia verso nord e sono dentro l'abitacolo dell'automobile. Sul sedile posteriore c'è un giornale che riporta ovviamente delle notizie, e poi la radio che dà le notizie delle tensioni fra India e Pakistan, no? Mi sembra emblematica di questa dialettica fra la grande storia e le piccole vicende che stanno al chiuso dell'abitacolo.
Accidente per principianti è un romanzo che piace molto ai critici e piace meno a me, per esempio. Perché? Perché innanzitutto è un romanzo postmoderno, e il postmoderno a me sembra proprio una categoria un po' morta da un certo punto di vista. E soprattutto perché il postmoderno? Perché il postmoderno, secondo me, spiega davvero troppo e toglie troppo mistero. Ed è troppo intelligente, no? Si dice certe volte gli scrittori non possono essere troppo intelligenti, cioè devono anche interpellare la loro parte un pochettino più scema, ma provo a dirlo con un esempio. Io sono un grande amante di Francis Bacon, il pittore, non so se avete presente Bacon, i quadri di Bacon, eccetera, eccetera. Uno dei quadri più famosi di Bacon è la rivisitazione di Velázquez del Papa Innocenzo X. Cioè, avete presente il Papa quasi liquefatto, cioè che perde pezzi? Bacon, no, è un maestro di corpi sanguinolenti. In quel caso è il Papa che perde proprio pezzi, si disgrega, no, davanti alla, seduto sulla sedia gestatoria, e lì lui vorrebbe, Francis Bacon, in qualche modo rappresentare il fatto che tutto il potere, in quel caso Innocenzo era, come dire, ancora era molto più forte il papato di oggi, ogni potere ha in sé una degradazione, un disgregamento anche morale, tutte queste cose qua. È veramente d'impatto quel quadro lì, ma verso la fine della sua esistenza Francis Bacon dice una cosa: tutto sommato quel crollo lì è già presente nel quadro di Velázquez. Cioè non c'è bisogno di far vedere il meccanismo se puoi far vedere il corpo che ti indica quella cosa lì. Cioè, nel senso, è una nostra illusione. Secondo me questo è il problema del postmoderno. Il postmoderno si illude che se io che prendo il bicchiere e bevo l'acqua, il postmoderno mi racconta come funzionano le ossa, le cose, i nervi, eccetera, eccetera, l'impulso che va al cervello, questa cosa qua, secondo il postmoderno, risolverebbe il mistero della mano. Ma il mistero della mano non è risolto manco per niente dal fatto che tu la apri e vai a vedere un pochettino come funziona. C'è forse, ed è il motivo per cui, per esempio, per me, questo è, come dire, è un sentimento che ho acquistato dopo. Per me, per esempio, Pasolini non è uno che io amo particolarmente, però con lui sono d'accordo sul fatto che a volte c'è più mistero e più contenuto in un quadro del 300, quindi precedente tutta la scuola di Giotto e di Cimabue, che non nella prospettiva rinascimentale, dove tu scopri la prospettiva ma ti illudi in quel modo lì di panare il mistero della profondità visiva. Quel mistero lì era già perfettamente colto da quei pittori del 300, del 200, che mettevano questi santi così, dietro ci mettevano, come dire, una colata d'oro o azzurra, e tu quella cosa lì però ti arrivava lo stesso, forse ti arrivava in maniera un pochettino più profonda. Questo è il motivo per cui io, Occidente per principianti, sono ovviamente affezionato a tutti quanti i miei libri, ci ho lavorato così tanto, ma mi sembra che, tra l'altro lì io ero il periodo che lavoravo a Minimum Fax, che faceva molto postmoderno, eccetera, eccetera. Ma David Foster Wallace è uno scrittore che io amo, ma amo molto di meno che Roberto Bolaño, che Malcolm Lowry, che tutti questi scrittori qui, che mi sembra che tengano conto del fatto che siamo circondati dal mistero. Il postmoderno ha la pretesa di illuminare tutti gli angoli oscuri e soprattutto di dare delle risposte, mentre io nella letteratura ho capito che la letteratura indaga i misteri con dei misteri più profonde, risponde a delle domande con altre domande. Diceva Milan Kundera che la stupidità di noi uomini è quella di avere una risposta per tutto, mentre l'intelligenza del romanzo è quella di avere una domanda per tutto. Io andavo, quando ero più giovane, in cerca di risposte, oggi forse vado più in cerca di domande. Detto quello, effettivamente quell'estate lì per me è stata un'estate emblematica, ma per tutti quanti noi. Cioè, da una parte c'era il G8 di Genova, dove appunto sembrava che tutta una serie di movimenti popolari potessero in qualche modo incidere. Poi è andata come è andata il G8, dopo c'è stato il cambio di paradigma, è cambiato completamente, perché con l'11 settembre si è capita una cosa che non era vero per niente, che la storia era finita. Noi ci eravamo illusi durante gli anni 90. Gli anni 90 vengono chiamati lo sciopero degli eventi, perché sembrerebbe che nulla sia accaduto dopo il crollo del muro di Berlino, la fine del mondo diviso in due blocchi. Non so se voi vi ricordate, spero che la vostra memoria selettiva vi abbia fatto dimenticare alcune inquietanti categorie astrologiche che furono inventate allora. Si diceva siamo entrati nell'età dell'acquario, stanno per iniziare decenni, anzi secoli di concordia universale, di prosperità, di pace. Poi bastava vedere cosa stava succedendo nella ex Jugoslavia per renderti conto che forse non era proprio così. Ma diciamo che di quella cosa lì noi eravamo abbastanza ciechi, sordi e quasi muti, nonostante accadesse a un tiro di schioppo dalle nostre vite. Poi con l'11 settembre abbiamo capito che tutto sommato eravamo le bestie di sempre, e adesso questa cosa è purtroppo conclamata. Quindi sì, ambientare un romanzo in quella vacuità, no? Negli ultimi mesi in cui i protagonisti si potevano illudere che la vita anche collettiva sarebbe stata un infinito cazzeggio, un infinite jest, no? Un divertimento infinito, per dire con David Foster Wallace, che poi si è suicidato, e quindi attenzione a cercare l'intrattenimento infinito, quella roba là viene bruscamente interrotta. E per me lì finisce anche il postmoderno, ma non il modernismo.
E infatti il romanzo successivo è diversissimo, riportando tutto a casa. Ecco, quello è il libro che a me è piaciuto di più, nel senso che mi ha toccato di più, perché tu sei nato all'inizio degli anni 70, io sono nato alla fine degli anni 70, e siamo passati tutte e due, io da bambino, tu da adolescente, quel decennio che sono gli anni 80. È vero che ognuno ha poi il proprio di decennio dell'adolescenza, no? Quindi con le sue soglie, però se io ci ripenso ce n'è di punti di non ritorno lì dentro, molti corrispondono anche ai tuoi, no? Cioè adesso è chiaro, il berlusconismo e le TV commerciali. Pensate all'Eisel, io mi ricordo bene questa cosa, poi magari la lascio raccontare a te, no? Cos'è successo quella sera anche dall'Italia, no? Guardandola, le prime campagne contro l'HIV. Non so in Italia come funzionasse, io ero bambino qui, adesso mi rivolgo soprattutto al pubblico ticinese, io avevo 7-8 anni, ricorderete insomma quelli che hanno una certa età, nelle strade, i primi cartelloni, no? Le prime campagne che invitavano all'uso del profilattico. Certo, senz'altro, c'erano questi slogan e al posto della O c'era un preservativo. Io ricordo benissimo, ciascuno di noi dice che sa cosa stava facendo, cosa stava pensando quando sono crollate le torri, no? Io ricordo benissimo, ma proprio perfettamente dov'ero quando ho visto quel cartellone. Poi ho chiesto a mia mamma, avevo 7 anni, eravamo in macchina con mio nonno, quindi suo padre, ma cos'è quella cosa che c'è al posto della O? Quindi imbarazzo assoluto di mia madre, no? Davanti a suo padre, no? E il fatto che io me lo ricordi ancora, insomma, Chernobyl, il crollo dell'Unione Sovietica, insomma, come sono stati questi anni 80 baresi, fortemente baresi?
No, come si dice, non si esce vivi dagli anni 80. Il problema è che non si esce proprio dagli anni 80, no? Poi alla fine invece ci siamo usciti, mi sembra, dagli anni 80, come succede appunto in tutte le situazioni. Allora, io avevo sempre avuto il desiderio di scrivere un libro sugli anni 80, cioè ambientato durante gli anni 80, perché mi sembrava che fosse un decennio poco raccontato dalla letteratura. Abbiamo tantissimi romanzi ambientati negli anni 50, 60, 70, forse un po' di meno, 80 ci sono dei grandi cose, pensate a Tondelli, pensate a Busi, eccetera eccetera, però insomma il fatto di rendere quell'epoca proprio protagonista. Io ho vissuto la mia adolescenza a Bari durante gli anni 80 e per me è stata un'adolescenza interessantissima, perché Bari all'epoca era un posto in cui era veramente possibile fare esperienza. Nelle città, le città devono essere posti in cui è possibile fare esperienza. Questo, no, le grandi città, pensate alla Londra di Dickens, alla Parigi di Baudelaire, devono succedere delle cose nelle città, altrimenti no, perché diciamo siamo un po' ostili alla gentrificazione, perché la gentrificazione neutralizza le città, le rende dei posti in cui fondamentalmente arrivano dei turisti e se ne vanno e si battono scontrini nelle boutique. Che può succedere in una città del genere? Che uno si sloga il dito e batte uno scontrino? Insomma, mi sembra un'esperienza clamorosa. Bari era una città all'epoca piena di, diciamo, cose diverse. c'era una città molto operosa, il centro di Bari, un sud molto diverso da quello di Napoli o di Palermo, perché è un sud anche ricco, città di commercianti, che il senso degli affari dei baresi comincia già dal proprio santo, San Nicola. San Nicola non nasce a Bari, non passa proprio mai da Bari, ma a Bari serviva un santo patrono. A Bari serviva un santo patrono perché il santo patrono porta i pellegrini e i pellegrini portano soldi. Quindi che cosa si pensa di fare una geografia in cui San Nicola, prima di morire, avrebbe detto: ah, voglio essere seppellito a Bari, ma de che, è una fake news fatta proprio benissimo. A quel punto, nel frattempo, l'Anatolia era in mano, credo, insomma, non era più cristianizzata. Un gruppo di marinai baresi vanno in Anatolia, prendono, diciamo, prelevano, rubano, come volete dire, le spoglie di San Nicola, le portano a Bari, così le volontà fittizie del santo, capite che c'è una certa intraprendenza, no? E una certa audacia in tutta questa cosa qua. Quindi c'hai un centro che è un centro pieno di avvocati, notai, imprenditori molto brillanti, molto dinamici. Siamo un paese, Bari è una città anche di pescatori, una città di mare, è una città anche al tempo stesso dove, almeno fino a un certo punto, chi viene da fuori non è mai un nemico, è sempre un pellegrino, perché San Nicola veniva da fuori. C'è la canzone San Nicola va per mare, va vestuto a marinarci, cioè San Nicola è il primo pellegrino. Quindi quando, per esempio, per dire, arrivò nel 1991, quindi XXI secolo, a Bari, è arrivato un po' prima la Vlora con 20.000 albanesi, nessuno ha mosso ciglio, cioè questi sono stati proprio accolti in ogni casa di Barese, ci stavano uno o due albanesi che per alcuni giorni ci siamo palleggiati, ma senza proprio, 20.000 in un giorno sono tanti, le istituzioni furono colte di sprovvista, anche perché arrivarono questi ad agosto, ma i baresi che erano, c'era proprio i più brutti ceffi, ho saputo che tutti fin per il Como, io tifo per il Bari, ma i più brutti ceffi, non so come si sia la tifoseria del Como, ma insomma, gli ultras sono proprio, in alcuni casi, la maggiore conferma che la teoria dell'evoluzione subisce, diciamo, dei momenti di discontinuità, no? È proprio, è creazionismo, deve molto agli ultras. Però devo dire che tutto sommato gli ultras del Bari, no, per dire, nella loro rozzezza, però comunque lo spirito della città da questo punto di vista era passato. Quando arrivò a Bari come calciatore Guerrero, che era un calciatore ivoriano nerissimo, eccetera eccetera, quelli sempre ultras sono, ma per fargli vedere la sua, cioè la benevolenza, cioè lo striscione era in curva nord: a Bari nessuno è straniero, nemmeno Guerrero, no, in arriva. Quindi però questo da una parte, se volete, potrebbe essere un insulto, però dall'altra è anche un motivo, cioè, di accogliere. Poi sono ultras, non è Luciano Canfora che stava all'università e discettava di Seneca, quindi potete capire che va bene anche così. Quindi era una città di questo tipo qui, che aveva però poi intorno a sé, nella città stessa, una città totalmente illegale. Cioè c'era Bari vecchia, che oggi è il centro della movida, tu arrivi a Bari vecchia, proprio tutti i turisti americani, francesi, tedeschi, eccetera eccetera, ma all'epoca tu non potevi entrare e venivi scippato, perché c'erano dei clan rivali che si contendevano il territorio il più bello, no? Come a dire che nel centro di Siena tu non puoi entrare perché... E poi c'erano un paio di quartieri popolari, che erano gli Apigia da una parte e il CEP, che è un acronimo, Centro Edilizio Popolare, che noi avevamo, i ragazzini sono tremendi, ribattezzato con Centro Elementi Pericolosi, che erano i quartieri in cui gli anni Ottanta erano anche il decennio delle droghe pesanti, dell'eroina, dove quelli erano luoghi di spaccio a cielo aperto di tutte le droghe possibili e immaginabili. Quindi in questo c'è questo conflitto abbastanza, diciamo, questo contrasto così netto. E poi c'è un'altra cosa, cioè all'epoca erano vive le controculture, le sottoculture, e a Bari da questo punto di vista c'era un'avanguardia abbastanza interessante. Cioè succedevano, può dire, una città di provincia, ma tu uscivi la sera, per esempio c'era una rassegna che andava avanti tutto l'anno che si chiamava Time Zones. Cioè tu uscivi la sera a Bari e da una parte trovavi lo spacciatore, dall'altra trovavi quello, e dall'altra trovavi Lou Reed che faceva un concerto in un piccolo teatro, trovavi Laurie Anderson che faceva questa cosa qua. Cioè era una città culturalmente molto progredita, piena di gruppi musicali che suonavano, di associazioni culturali, eccetera eccetera. Quindi era interessante, molto interessante per me vivere lì, perché avevi la possibilità di avere a che fare con persone molto diverse da te, sia persone che magari avevano un livello culturale altissimo, sia persone che non avevano nessun livello culturale, che erano anzi addirittura forse pericolose, ma che aprivano uno scenario interessante, perché era un mondo in cui tu altrimenti non saresti stato. Le classi sociali si mescolavano moltissimo. In tutto questo accadeva a Bari ciò che accadeva in tutta Italia, cioè la comunicazione mainstream, di cui non bisogna mai troppo fidarsi, era una delle più stupide mai viste nel secondo Novecento. Cioè c'era questa specie di ottimismo completamente acritico, secondo cui, no, ricordate, l'edonismo reganiano, diceva Roberto D'Agostino, in cui tutto va bene, tutto è bellissimo, siamo un paese ricchissimo, siamo la quinta, no, la quarta, no, la terza potenza mondiale, poi a un certo punto non si capisce che cosa eravamo, e in cui fondamentalmente in questa specie di delirio di onnipotenza si viveva, si cominciava a vivere molto al di sopra delle proprie possibilità. Questa è la cultura, per esempio, dei miei nonni, io vengo da una famiglia, non i miei genitori, ma i miei nonni erano contadini, i miei nonni stavano molto sulle scatole questa roba qua, e i miei genitori no, i genitori erano, la generazione dei miei genitori erano inebriati da questo ottimismo, da questo finto benessere, da questo finto boom. Quelli più vecchi dicevano: ragazzi, ma se noi guadagniamo 10 e spendiamo 15, forse qualcuno sti conti li dovrà pagare. No, ma la finanza, se possono, i soldi sono quelli che si stampano, non quelli che ci sono. Quindi insomma era veramente, e in tutto questo ottimismo insensato poi invece l'eroina dimostrava che in realtà c'era un disagio fortissimo, profondo. Noi, è stata l'epoca in cui abbiamo creduto che ci dovessimo disoccupare delle cose pubbliche, e infatti i danni poi si sono visti nei decenni successivi, perché se tu te ne sei occupato durante tutti gli anni 50, 60, 70, sono stati decenni per l'Italia clamorosamente interessanti, in cui noi siamo stati uno dei paesi d'Europa, diciamo, culturalmente più evoluti. Succede, ma anche dal punto di vista, pensate a che cosa possono essere state in un paese, diciamo, che veniva da dove veniva, cioè un paese di semi-analfabeti negli anni 40, poi nascono case editrici come Einaudi, Adelphi, che sono, diciamo, che non ci sono in Francia, in Germania, no? E quindi gli anni 80 sono stati un anno di grande, diciamo, gozzoviglie da questo punto di vista, e alcuni se ne accorgevano. Io me ne accorgevo perché frequentavo le cosiddette sottoculture, che invece quella roba lì ce l'avevano, a parte che dal punto di vista artistico, appunto, io andavo a Bari, uscivo, c'è stato il concerto di Lou Reed, poi mi battevano la mano sulla spalla, mi dicevano che il mio eroe doveva essere Albano Carrisi, che andava a Sanremo, non so, con tutto il rispetto, ma mi sembra anche lì che si siano fatte delle scelte non nazional popolari, ma insomma un po' così. E quindi scriveci un romanzo in questo casino qua, mi sembrava interessante, scusa.
Sì, no. Sì, in fondo, se riportando tutto a casa indaga proprio quella soglia, tu lo dicevi adesso lateralmente, tra in fondo povertà e benessere, il romanzo successivo, in fondo è un dittico, no? Con la ferocia, indica la lotta per mantenerla, no? Quella ricchezza. E non so se ci vuoi dire innanzitutto qualcosa del titolo, che mi sembra emblematico, La ferocia, che poi è anche il romanzo dello Strega.
Allora, La ferocia forse è il mio romanzo più modernista ed è il mio romanzo più divisivo. Cioè La ferocia o fa schifo o fa innamorare, fondamentalmente. Io ho visto, cioè, nei lettori questa cosa. Poi è un romanzo che ha avuto molta fortuna. Non soltanto ha vinto lo Strega, ma è stato tradotto all'estero. Ogni anno arriva qualcuno che lo traduce. Quindi è un romanzo veramente che crea proprio due partiti molto diversi. Non mi era mai successo prima, non mi è successo dopo, perché invece per esempio Città dei Vivi è stato un romanzo che è stato accolto proprio benissimo, quasi in maniera unanime. La Feroce invece è stato divisivo, quindi forse questa cosa qua è interessante dal punto di vista letterario, ma dal punto di vista invece contenutistico, no, dico divisivo perché poi è un romanzo anche un po' quasi sperimentale, linguisticamente complicato, un sacco di flashback, flash forward. Ha avuto tra l'altro, e credo che sia venuto anche qua l'anno scorso, una versione teatrale fatta molto bene, devo dire, da Enrico Quarto Mazzini. Questa è abbastanza interessante. A 10 anni da questo romanzo c'è stato, adesso all'Argentina ci sono state a Roma 4 repliche. Quindi è un romanzo che ha vita lunga, che in una maniera strana, no, è un po', sarebbe il mio bambino difficile, potrei dire, perché è come se fosse un romanzo un po' deforme, un po' mostruoso, che però nonostante questo per adesso regge alla prova del tempo, che è la prova, diciamo, più importante a cui un libro possa essere sottoposto. Certo è che rispetto, diciamo, che riportando tutto a casa è quel mondo lì visto dagli occhi di un adolescente, che quindi sono occhi molto particolari, magari molto irruenti, però anche con un certo, con una parte di candore. La Feroce è visto con uno sguardo adulto, quindi uno sguardo decisamente più spietato. E che cosa racconta La Feroce? Racconta, ecco, mi ricollego, ecco, perché poi interessante, no, che facciamo questa cosa un po' a metà fra storia, no, mia, diciamo, biografica, e poi invece tutte le varie tendenze letterarie, culturali, eccetera, eccetera. La cosa interessante, no, dicevo io prima, nel XIX secolo il romanzo è lo specchio della borghesia. Sì, ma questo fondamentalmente in Francia, in Inghilterra, in Germania, negli Stati Uniti, dove c'è una borghesia molto diversa. In Italia no, cioè in Italia c'è una borghesia settimina, cioè no, è molto strana, non so se chiamarla borghesia, è una borghesia bizzarra quella italiana. Quella raccontata dalla Feroce, per esempio, io non so come definirla. A Bari si dice il cozzalo arricchito, no? Per dirlo in maniera molto cruda. Il barese è una specie di gangster rap continuo, se dovessi parlare in barese sarebbe, no? Cioè, porterebbe il dissing di Fedez al Dolce Stil Novo in confronto, perché è una lingua proprio ruvida. Ma lì succede qualcosa, cioè non è la borghesia, non sono, ne so, o l'aristocrazia, gli Elkan, queste cose, no. Sono dei proletari che improvvisamente nel giro di 10 anni si trovano ad avere molti soldi. Fatti anche con sistemi legittimi, non sto parlando della criminalità, parlo proprio di proletari che tentano l'avventura, rischiano grosso, ma rischiano tanto, si fanno venire un sacco di idee e diventano ricchi, ma non hanno la cultura, nel bene e nel male, per gestire questa ricchezza. Diciamo che io, proprio i ricchi da generazioni che ho conosciuto, qualcuno ne ho conosciuto, queste grandi famiglie, devo dire, mi stavano veramente antipatici, anzitutto perché erano tirchissimi. Tu dici, ecco perché si sono fatti, perché sono rimasti ricchi, ma proprio tirchi, cioè tipo che i pochi milionari che ho frequentato da generazioni non sono mai riuscito a farmi offrire un caffè, cioè sempre il contrario. Invece questi altri erano fantastici dal punto di vista letterario, erano molto più interessanti, diventavano ricchi all'improvviso, sentivano il bisogno di restituire quella fortuna a tutta la comunità che avevano intorno, quindi beneficiavano parenti, amici, tavolate incredibili, poi avevano anche queste cose pittoresche. A Bari i nuovi ricchi, a un certo punto ci fu la moda che i nuovi ricchi dovevano avere degli animali appunto feroci, cioè tipo chi si comprava il ghepardo, chi si comprava il leone, chi si comprava, poi ovviamente dovevano restituirli agli zoo quando diventavano grandi, per quanto questi ghepardi e questi leoni, una volta diventati grandi, temevano il capofamiglia, perché quelli erano peggio di loro, cioè come, diciamo, e quindi alcuni di questi poi si sono trovati a perderla con la fortuna, con la stessa velocità con cui avevano messo in piedi, oppure erano fortune molto fragili che potevano crollare da un momento all'altro, e quindi cercavano di tenersele strette con le unghie, con i denti e con una certa violenza. Poi l'Italia è piena di questi personaggi. Pensate, insomma, ora, senza, visto che parlavamo prima di calcio, Cioè, pensate alla gravità di uno come De Laurentiis, per esempio. Quelli erano peggio, quelli dei miei romanzi, rispetto a Di Lotito, che erano molto peggio. Il problema però è che La Ferocia è un romanzo molto, molto penetrato nel XXI secolo. Cioè, io il primo romanzo, quello là, Tre sistemi per sbarazzarsi di Tolstoi, che tra l'altro è uscito proprio l'11 settembre del 2001, era un romanzo in cui io il XXI secolo non avevo ancora capito come era fatto. Poi abbiamo capito, purtroppo, in questi anni qua. E a un certo punto, chiacchierando con Goffredo Fofi, che è un critico, un intellettuale che io amo molto, a un certo punto ci siamo trovati a dire: cavolo, temiamo, c'è da temere che la scienza che possa spiegare meglio questi primi anni del XXI secolo non sia la sociologia con cui ci siamo, diciamo, anche un po' ubriacati negli anni 90 e 80, ma l'etologia. Cioè, c'è la vittoria di Darwin su Marx, da questo punto di vista. E peggio ancora, magari fosse la vittoria di Darwin, perché per Darwin non è che si... cioè che sopravvive il più forte, sopravvive il più adattabile, e il più adattabile non è detto che sia il più forte, il più adattabile invece magari è colui che deve, per essere così adattabile, deve avere un'inclinazione a cooperare più che a competere, anche a competere, ma innanzitutto a cooperare. Noi ci siamo presi, diciamo così, la parte darwiniana in base alla quale, diciamo, alcuni ce la fanno e altri non ce la fanno, cosa che fino a qualche decennio fa ad alcuni di noi sembrava una bestemmia, perché forse sarebbe meglio che ce la facessimo tutte e tutti, ma noi abbiamo preso, ritenendo conto che non ci fossero alternative, come diceva quella lì, che alcuni dovevano soccombere perché altri dovessero sopravvivere, ma non soltanto questo, che già c'è un errore, secondo me, ma che a sopravvivere debbano essere i più forti. Ma se noi torniamo a pensare che la forza di per sé sia, diciamo, una qualità che può giustificare tutto, noi distruggiamo 15-16 secoli più o meno di storia. All'antica Roma non si poteva contestare l'uso della forza per il semplice fatto che ce l'avesse. Ai gruppi e ai paesi moderni no, non è che soltanto perché io sono forte allora questa forza la posso utilizzare. E noi stiamo rischiando di tornare a questo punto qui. E appunto per questo La Ferocia è una constatazione amara, è una constatazione anche disperata, perché quando io ho scritto La Ferocia, è stato pubblicato 10 anni fa, leggendola ci siamo detti con l'editor, con i lettori, poi al di là del fatto che il libro piaccia o non piaccia, se è riuscito o non si è riuscito, ci siamo detti: vabbè, ok, è un romanzo, è un po' iperbolico quello che accade, ciò che era iperbolico 10 anni fa diventa semplice realismo oggi, qualcosa può essere andato bene con questo romanzo, ma tutto il resto è andato storto nelle nostre vite e nei mondi che frequentiamo. Quindi La Ferocia è questa, è esattamente questa cosa qua. E peggio ancora, faccio un salto in avanti, con la Città dei Vivi.
Esatto, appunto, ferocia, cieca. Arriviamo alla Città dei Vivi, abbiamo ancora qualche minuto, penso, no? Sforiamo, andiamo ancora una decina di minuti, al massimo 7-8 minuti. La Città dei Vivi, questo fatto di cronaca, lì cambia radicalmente, no? La forma, perché c'è la figura del giornalista che arriva spesso nei tuoi romanzi, no? Quindi non più una storia inventata che ha come protagonisti dei giornalisti, ma una storia vera che prima di tutto hanno raccontato dei giornalisti e che tu senti la necessità di riraccontare nella forma romanzo. Ci sono due cose cruciali tra le tantissime che potremmo dire sulla Città dei Vivi, insomma dovremmo ricominciare l'incontro solo sulla Città dei Vivi. Però lascio a te appunto gli ultimi minuti per due cose grandi, ma insomma magari hai la sintesi per trattarle in poco tempo. Due cose importanti: che idea ti sei fatto tu del confine, delle soglie, no? Allora chiudiamo proprio con il titolo da cui siamo partiti, tra le responsabilità individuali e i condizionamenti esterni, no? Di questi due aguzzini, l'effetto delle droghe, le aspettative dei padri, il bisogno di essere riconosciuti, no? Se tu sei riuscito a indagarlo, no? Quel confine lì. E poi un'altra cosa, come ha funzionato anche la costruzione dell'immagine pubblica dei protagonisti, cioè non forzati, no? A mostrarsi, ma il padre di Manuel Fofo che va, mi sembra, da Vespa, giusto? Ledo Prato che scrive la lettera aperta, Marta Gaia Sebastiani che è attivissima sui social, va chi l'ha visto. Ecco, insomma, lì dentro proviamo a mettere un po' di ordine, anche se è un tema enorme.
Guarda, lì c'è un salto enorme tra, diciamo, il modo in cui si compie il male in un raccontato dalla Ferocia al modo in cui si compie il male nel mondo raccontato dalla Città di Rivi. Faccio proprio un esempio scemo. Mio padre faceva il produceva corredi, okay, come quello di riportando tutto a casa, produceva corredi e trafficava molto col napoletano, quindi lenzuola, queste cose qua, biancheria. Con la biancheria si possono fare anche parecchi soldi, eccetera eccetera. E c'era un un acquirente, vi ricordate Bassetti, che era credo che fosse Bassetti, ma non vorrei dire una cavolata, quindi veramente l'aristocrazia delle cose, eccetera eccetera. Questo Bassetti a un certo punto si affida, mettiamo che sia Bassetti, ma uno di questi qua, si affida per farsi ricamare le lenzuola a un tizio, questo è un tizio, un napoletano molto scafato e molto noto per dare delle fregature, che però gli abbassa molto il prezzo. E fondamentalmente Bassetti gli paga in anticipo una cosa del genere, gli paga appunto tutto un lavoro, e questo il lavoro poi non glielo consegna, quindi tipo Bassetti si trova ad avere un debito, un credito di 3, 4, 5 milioni di euro. Il capo di Bassetti va a parlare con questo qua napoletano, chiamiamolo Beppe il Biondo. Ma Beppe, mi dovevi dare la merce, non l'hai consegnato qua di là, cioè, ma io mi sono fidato di te, gli fa proprio un cazziatone. E quello dice, io sì, ho commesso un errore, commendatore, ho commesso un errore grosso e me ne scuso, eccetera eccetera, ma certo l'errore mio è imparagonabile rispetto all'errore vostro. E quello è l'errore mio. E voi, che siete un principe dei tessuti, vi siete affidati a uno come me per comprare la cosa. C'è un grandissimo errore in questa cosa qua. Cioè, lui è perfettamente consapevole di essere un truffatore. Sta dando dell'imbecille a quell'altro, ma in realtà quell'altro voleva guadagnarci, per questo l'aveva comprato alla metà del prezzo. Dopo, aspetta, se ti metti, come dire, in groppa lo scorpione, se la rana, lo scorpione ti punge, come diceva la favoletta, no? Che raccontava forse Orson Welles nel Terzo Uomo, ora non mi ricordo dove. Quelli della Ferocia commettono il male, ma sono molto consapevoli di quello che fanno. Lo sanno di essere dei self-made bastard, no? Da questo punto di vista. Questi qua invece, che io, per me è stato sconcertante, i due assassini, di un fatto vero di cronaca, Manuel Foffo e Marco Prato, da una parte sanno di aver ammazzato Luca Varani, ma dall'altra è come se in loro l'informazione non diventasse conoscenza. Oh, Raskolnikov di Detto e Castigo lo sa che ha ammazzato la padrona di casa, non soltanto lo sa, lo teorizza, ci pensa, fa un sacco di cose, scrive sul diario, l'ammazza, se ne assume la responsabilità, poi eventualmente può pentirsi. Ma questi non è che ragionano, perché magari ragionassero, ma questi sentono in se stessi come se loro non avessero scelto di fare quello che poi però riconoscono di aver fatto, come se negassero da se stessi il libero arbitrio, che ovviamente è una cazzata, perché invece questi l'hanno fatta quella cosa là, erano in grado di intendere e volere, ne hanno fatto 8.000 perizie per arrivare a questa cosa qua. La cosa sconcertante è che non soltanto questi sono poco consapevoli. No, vi ricordate, c'era quella vignetta di Altan che dice non so chi sia il mandante di tutte le cazzate che faccio. No, questa, in loro questa cosa assume un significato veramente tragico, terribile, e soprattutto loro sono, c'è quel bel libro di Daniele Giglioli sulla vittima, loro sono persino gli assassini, cioè persino gli assassini hanno una vocazione vittimaria. Cioè questi dicono, sì l'abbiamo ammazzato ma siamo vittime delle circostanze. Perché? Perché lui ha manipolato me, dice uno all'altro. Lui ha detto, no eravamo drogati, no ci siamo trovati in questa situazione, no abbiamo dato l'avvio ad una serie di cose, avete presente tipo il coso di neve che scende dalla montagna, diventa una valanga, e a un certo punto non abbiamo più fermato. Come Topolino, come si chiama, all'inizio di Fantasia di Walt Disney, c'è Topolino apprendista stregone che comincia a far andare le scope, quelle poi vanno da sole e lui fa un casino, non riesce più a fermare, no, se quella fosse la mente dell'assassino. Lì c'è un salto di qualità, ma un salto proprio all'ingiù, no, di qualità rispetto. Quindi io, se quelli della Ferocia li capivo, cioè ci sono cresciuto con questi qua, so come funzionano, questo a un certo punto dice: io ti ho venduto 200 milioni di vecchie lire di merce, mi sono preso le cambiali, mi sono preso gli assegni, col cazzo che ti consegno la merce, con sti soldi mi vado a fare le vacanze a Portofino. È una scelta super... questi invece si trovano che dalla mattina alla sera hanno ammazzato una persona senza nessun motivo, uno dei due manco la conosceva, a un certo punto si consegnano, quegli altri non si sarebbero mai consegnati ai carabinieri, anzi facevano di tutto per evitare che... Quegli altri invece si consegnano ai carabinieri e dico sì sì, datemi l'ergastolo, mettetemi in galera, solo per cortesia spiegatemi che cosa ho fatto, perché non l'ho capito. Cioè questa roba è proprio sconcertante, cioè per me, almeno come ero abituato io, la modernità è libero arbitrio, presunzione di responsabilità, colpa, eventualmente sanzione, eccetera. Ma se crolla nella loro mente, non nella realtà, se crolla la prima cosa, cioè il libero arbitrio, cioè qua torniamo a tempi premoderni, solo che siamo, capito, dove appunto le cose venivano fatte perché, no, nell'Iliade a un certo punto le persone cambiano idea perché ci sono gli dèi che ti mettono in testa un'idea, no, è tipo Inside Out come concetto, ragazzi, è proprio, io là sono rimasto proprio, io quel libro l'ho scritto per reagire allo sconcerto. Tra l'altro sono persone più giovani di me, è la prima volta che io scrivo di persone più, non di coetanee, di persone più grandi, come se fossero dei miei fratelli minori che io non riesco a capire. Lì c'è anche proprio un'incomprensione generazionale, secondo me, che se volete dal punto di vista artistico, in maniera come di banale, per me comincia, io fino all'autotune capisco tutto, da là in poi sono proprio le colonne d'Ercole, non riesco proprio, non ci riesco proprio a entrare, capisco proprio che è la stessa cosa di mio nonno quando mia madre andava ai concerti Gianni Morandi e mio nonno gli sembrava, capito, una specie di inferno per dementi, ecco, la stessa cosa, quindi, e non lo era chiaramente, quindi non lo sarà manco l'autotune. Però generazionalmente io questi qua che vai da un assassino e questo si lamenta perché lui è la vittima, io sta roba veramente non l'avevo mai vista così e non l'ho capito, cioè uno cerca di scrivere un romanzo per capire, secondo me non capisci niente, cioè sollevi delle domande, illumini degli spiragli, ma poi lasci un sacco di porte aperte e tante altre rimangono chiuse.
Sì, infatti hai anticipato chiudendo proprio quella che sarebbe stata la mia ultima domanda. In fondo c'è un triangolo generazionale, no? Questi ventenni protagonisti, i padri e tu in mezzo, no? Che cerchi di capire. A me ha colpito tra l'altro lì dentro i personaggi, poi tu rifletti su questa cosa, si muovono tutti in taxi perché la metropolitana è un mezzo trascina poveri e quindi non si può più andare in metropolitana.
Cioè, capito? Io ero abituato a vedere questa cosa meravigliosa, Paul McCartney che sta in metropolitana col basso, e quello mi viene a dire che la metropolitana è un inferno, magari sì a Roma, ma trascina poveri veramente.
Bene, penso che sì, dobbiamo davvero chiudere. Grazie mille a Nicola Lagioia, quante cose sono emerse.
Grazie, siamo riusciti a stare in un'ora, hai visto?